Allora, questa lettera di Secondo Corinzi, come abbiamo già detto tante volte, è un po' una lettera in cui, diversa dalle altre lettere di Paolo in cui lui corregge problemi dottrinali nella Chiesa, questa è una lettera in cui Paolo apre il suo cuore a questi credenti. Perché nella Chiesa a Corinto c'era un gruppo, io credo la maggioranza, che amavano Paolo, riconoscevano il suo apostolato, e anche il suo ruolo di padre spirituale nella loro vita, ma c'era anche un altro gruppo che criticava Paolo, che diceva nella Chiesa, ma chi è questo Paolo? Abbiamo una lettera di raccomandazione da lui, perché nella Chiesa primitiva si usava che quando andavano i predicatori itineranti a visitare chiese in altre regioni che non di appartenenza, portavano lettere di raccomandazione da quella chiesa che dicevo, questo è il fratello Craig, lui viene dal nostro movimento, è un bravo fratello, il suo ministero viene dalla parte di Dio, eccetera, eccetera. E c'erano addirittura in questa chiesa alcuni che chiedevano da Paolo una lettera di raccomandazione quando lui ha fondato questa chiesa. No, sarebbe come che io, che per la grazia di Dio abbiamo fondato la comunità qui a Montebelluna, e magari io passo a un altro fratello della comunità un giorno e io vado in America o vado in un altro posto e dopo 10 anni torno qui a Montebelluna e alcuni la chiesa dice, ma chi è questo Craig? Ma hai portato una lettera di raccomandazione? Cioè è un po' ridicolo, no? Eppure c'erano queste condizioni. I primi 9 capitoli di questa lettera sono consolatore, più mansueto. Paolo parla del fatto che loro, dopo aver giudicato questo uomo che in primo Corinzi viveva in fornicazione, come loro hanno mostrato vero pentimento, vero ravvedimento verso Dio, hanno messo correzione nella Chiesa, ma gli ultimi 4 capitoli di questa lettera sono una riprensione a questi falsi dottori che accusavano Paolo. E anche qui, in capitolo 13, è un po' duro questi ultimi versetti, però bisogna capire che lui parlava a un gruppo specifico nella Chiesa. Da versetto 1 a 4 c'è una riprensione, da versetto 5 a 6 una sfida, e poi dal versetto 11 a 13 c'è una promessa. E quindi finisce questa lettera con un tono positivo, però prima c'è questa riprensione. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata per la bocca di 2 o 3 testimoni. Ho detto prima e lo dichiaro ancora, come se fosse presente la seconda volta, ma essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato, e a tutti gli altri che se vengo di nuovo non risparmierò nessuno. Quindi è importante che vediamo qui in versetto 2, lui dice scrivo a quelli, quindi chiaramente Paolo non sta parlando a tutta la Chiesa Corinto, dice quelli, quel gruppo che fanno calunnie verso di me, quelli che peccano nel sminuire il mio ministero e cercare di portare divisione e confusione nella Chiesa. E usa parole dure, lui dice non risparmierò nessuno. Questi lupi rapaci, io li prenderò cura. Poiché voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Se egli infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio. Perché anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di voi. Quindi Paolo dice, voi Volete una prova che Cristo è dentro la mia vita, che Cristo parla attraverso la mia vita? In versetto 4 lui dice, io sono debole. Io sono niente. Volete che mi vanto di qualcosa? Allora vanterò in questo, che nella mia debolezza la potenza di Dio si manifesta. E lui usa l'esempio del nostro Signore. È molto forte questo passo, questa frase qui in versetto 4. Se egli, Gesù, infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio. Allora, nel primo capitolo di Primo Corinzi, Paolo dichiara che se i regnanti di questa età presente avrebbe saputo il piano di Dio, non avrebbero crocifisso il principe della vita. E quindi, in poche parole, Paolo dice che se Satana e tutti i suoi demoni avrebbe conosciuto il piano di Dio, che Dio avrebbe salvato o procurato la salvezza per la razza umana attraverso la debolezza di Cristo, attraverso la morte di Cristo, lui non avrebbe ucciso il Signore. Ricordate la parabola del vinaiolo che ha mandato vari servi a ricevere delle raccolte, e i servi malvagi hanno picchiato alcuni, hanno messo a morte altri, e il padrone della vigna dice, io manderò mio figlio, il mio figlio almeno avranno rispetto. Ricordate questa parabola? E questi operai cattivi hanno detto, adesso c'è l'erede, uccidiamolo e la vigna sarà nostra. E il Signore rivela cosa era nel cuore di Satana. Satana in tutti i secoli ha cercato di distruggere Israele perché lui sapeva che il Messia doveva venire, il Salvatore della razza umana doveva venire dal popolo di Israele. E quindi perciò in tutto il Vecchio Testamento ha sempre cercato di sterminare il popolo ebraico. E lui ragionava, perché sapete che Satana non è onnisciente. Lui non sa ogni cosa, lui non sa il futuro. Dio invece sì. E Satana ragionava e ha detto, se io uccido Gesù, allora poi posso impadronirmi di tutto. Invece, alla fine lui è stato solo un burattino nelle mani di Dio. Perché Cristo doveva morire per procurare la salvezza per noi. E è importante che noi comprendiamo i concetti del regno di Dio, che sono completamente contrari dei concetti e principi di questo mondo. L'evoluzione e la cultura occidentale dice il più forte vince, no? Il più forte pesti deboli, il più forte sale sopra, no? Con la tua forza, con la tua intelligenza, con la tua furbizia, deve salire in supremazia sugli altri. Ma nel regno di Dio è completamente contrario. Cosa ha detto Gesù? Chi sarà vostro leader, chi sarà vostro capo sarà? Il vostro servo, il vostro schiavo. E anche il Signore morendo in croce, cioè nella debolezza, lui ha dimostrato la forza. E non viene facile. Perché anche noi no? No, io ho diritto. Questo è il mio diritto. Eppure tante volte ho visto nella mia vita lo Spirito Santo dice, no, sia debole. Ma lasci gli altri avere il diritto. No, ma se non è giusto, Signore. No, no, lascia. Lascia loro avere quello che vogliono. Perché nella tua debolezza io mi mostrerò forte. E Paolo dice, volete una raccomandazione da me? Io sono debole, io sono niente, ma Cristo è tutto. Questi falsi profeti si innalzavano se stessi, si vantavano, E abbiamo visto in questa lettera, Paolo, il suo vanto erano le cicatrici sulla sua schiena. Cari Corinzi, volete vedere il mio amore per voi? Ecco. Io non parlo bene, io posso dimostrarvi le frustrate che io ho preso per portarvi il Vangelo. E Paolo qui in capitolo 13, e anche qui a Monte Belluna, lo Spirito Santo dice, fratello di Monte Belluna, Craig, esamini la tua vita. No? Tu parli solo? O hai cose per dimostrare che cosa sei? Paolo chiaramente poteva dimostrare il suo amore per i Corinzi e il sacrificio che lui ha fatto per loro. Perché anche oggi ci sono tanti credenti che sono bravi a parlare, bla bla bla. Poi, magari domenica, alleluia Signore, poi durante la settimana sono diavoli. E nessuno di noi certamente è perfetto. Però secondo me il messaggio di oggi è quello che lo Spirito Santo vuole comunicarci o farci un po' ragionare sopra. Cioè noi in chiesa siamo uguali anche al lavoro, siamo uguali in casa nostra, siamo uguali nel nostro quartiere. E quindi in versetto 5 abbiamo la sfida. Esaminate voi stessi. Loro volevano esaminare la vita di Paolo e lui dice, voi non esaminate me, esaminate la tua vita. Noi invece abbiamo la tendenza di fare cosa? Esaminare gli altri. Signore, mia moglie, mio marito, gli altri fratelli, quella sorella. Ah, siamo bravi a esaminare gli altri, no, fare ispettori di frutto. No, Nikki, no, non mi dispiace. Silvana, Emmer. Siamo bravi a esaminare gli altri, ma la Bibbia non dice mai esaminare gli altri. Esamini voi stessi. Anche in 1 Corinzi 11, quando noi una volta al mese ricordiamo la morte del Signore con la Santa Cena, il Signore dice, prima di prendere la Santa Cena, esaminate voi stessi. E noi, al contrario della Chiesa Cattolica Romana, noi non crediamo che nel pane, nel calice c'è un potere magico, che noi mangiamo Cristo, che Lui viene sacrificato un'altra volta e in qualche modo i nostri peccati vengono rimossi, perché chiaramente la Bibbia dice che Cristo è morto una volta per sempre. A sacrificarlo un'altra volta o dire che viene sacrificato è blasfema e sminuisce l'opera di Cristo. Però C'è un potere efficace nella Santa Cena, nel senso che ci sono avvertimenti molto forti verso noi credenti, che se noi non mettiamo la nostra vita a posto prima di prendere la Santa Cena, Paolo dice, alcuni di voi siete malati e alcuni addirittura muoiono perché non hanno discernimento del corpo di Cristo. E quindi la Santa Cena per noi come credenti non c'è potere magico nei elementi, ma c'è potere nel fatto che noi dovremmo esaminare la nostra vita. Come Davide, Spirito Santo, guarda nel mio cuore se ci sono vie inique. Spirito Santo, prima di prendere la... Cioè, noi dovremmo avvicinare la Santa Cena con santo timore. Signore, io non voglio prendere la Santa Cena se io ho litigato con mia moglie il giorno prima e non ho fatto pace con lei. Ho litigato con mio fratello, io ho detto una bugia, ho fatto qualcosa. E quindi in questo senso la Santa Cena è come una sveglia. Dice Craig, metti la tua vita a posto. Non lasciare cose correre. Non lasciare compromessi nella tua vita. Oggi esamina la tua vita davanti alla presenza di Dio. E se deve chiedere perdono al Signore, lo fa. Se deve chiedere perdono a un altro fratello, a un'altra sorella, lo fa. Poi prendi elementi. E quindi siamo chiamati di esaminare noi stessi. Vogliamo vedere alcune cose, cioè, perché uno potrebbe dire, allora, come si fa questo esame? Se siamo nella fede o no. Allora, il primo esame che dobbiamo fare è se siamo nati di nuovo. Perché io temo che anche questa mattina magari ci sono alcuni che magari frequentano anche da tanto tempo questa chiesa. Ma ancora non siete nati di nuovo. La conversione a Cristo non è lasciare un gruppo per un altro gruppo. Non è unirsi al club di Calvary Chapel o alla Chiesa Evangelica. Perché uno può nascere nella Chiesa Evangelica, frequentare la Chiesa Evangelica ogni domenica per tutta la sua vita e lo stesso bruciare nell'inferno per sempre. Frequentare la Chiesa Evangelica non è nessuna garanzia della salvezza. La salvezza abbiamo solo per mezzo di Gesù Cristo. È un'unione spirituale con Lui. Guardiamo in 2 Corinzi capitolo 7, un po' prima. In versetto 9, dove Paolo raccomanda questi stessi Corinzi con il vero ravvedimento che hanno avuto. Ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa avesti a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce il ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Allora, qual è la tristezza del mondo? Abbiamo visto nello studio di capitolo 7, è quello di Esaù. Ricordate la storia di Esaù? Lui ha venduto la primogenitura Giacobbe per un piatto di lenticchie e dopo lui si era appianto perché lui ha perso la benedizione. Molti di noi magari combiniamo qualche guai, magari facciamo un incidente con la macchina o ci mettiamo nei guai col governo o con la famiglia. Oh Signore, se Tu mi aiuti, io sarò bravo da ora in poi. Chi ha mai fatto questi? Io lo facevo sempre da non credente. E devo dirvi che qualche volta anche il Signore mi ha tirato fuori di quei problemi. Secondo voi la mia vita è cambiata? Per niente. Mi ricordo quando ero ragazzo, avevo 14 anni, e mio padre mi ha insegnato a guidare la macchina quando avevo 12 anni. E mia mamma mi permetteva di lavare la sua macchina e come abitavamo in una strada di campagna e non c'era tanto traffico, lei mi permetteva, dopo aver lavato la macchina, di fare un giretto così per asciugare. Veramente lei non voleva, mio, dai, altrimenti rimangono gocce sulla... E io, stupido, giovane che ero, stavo correndo su questa strada e ho girato su una strada dove non c'era nessuna casa e c'era tanta ghiaia ancora sull'asfalto, ghiaia e sabbia. Stavo andando troppo veloce e nella curva la macchina è scivolato e io sono andato dentro un fosso. Veramente in ginocchio. Oddio! Oddio! Aiutami,
Aiutami a...
Grazie a Dio la macchina non si è fatto niente, era solo una ruota che era andato dentro questo fosso, però non riuscivo a tirarmi fuori. E ho detto, Signore, se Tu mi tiri fuori di questo, io sarò un bravo ragazzo, comincerò ad andare in chiesa, comincerò a leggere la Bibbia. E dopo circa 10 minuti è passato un uomo con un camioncino e lui aveva una catena nella macchina e mi ha tirato fuori. Io sono tornato a casa, ho lavato di nuovo la macchina perché si era sporcato. E solo dopo che mi sono convertito al Signore ho confessato questo peccato a mia mamma. Ma questo è il finto ravvedimento. Io ero dispiaciuto per le conseguenze del mio peccato, ma non avevo compreso che io avevo offeso un Dio santo. E non avevo compreso che Dio giustamente mi avrebbe giudicato. Perché lo standard di Dio mi aveva detto di camminare in un certo modo e io sono stato mancante nel camminare secondo lo standard di Dio. E quindi io giustamente meritavo anche di essere giudicato da Dio. Il vero ravvedimento porta un vero cambiamento nella vita. Sempre qui in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17, Paolo dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Se la tua vita non è cambiata, tu non sei nato di nuovo. E il tuo destino ancora è di essere separato da Dio per sempre. E l'uomo e la donna davanti alla presenza di Dio deve riconoscere, Signore, io sono un peccatore, io sono indegno di Te, di Tuo Figlio e di vivere con Te per l'eternità. E ora io comprendo che Cristo ha dato la Sua vita per me. Io meritavo il giudizio, Lui non lo meritavo e Lui ha preso il mio posto. Signore, perdonami, lavami, fammi nascere di nuovo, vieni dentro la mia vita. Allora questo è il primo esame che dobbiamo fare. Altri esami, in Romani capitolo 8, Romani 8, versetto 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E possiamo ognuno, io non voglio giudicare voi, io mi chiedo, Craig, tu ti fai condurre dallo Spirito Santo ogni giorno? Perché chi è nato da Dio si fa condurre dallo Spirito Santo, si fa guidare dallo Spirito Santo. Voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Questa parola Abba in greco semplicemente è la parola greco per dire papi, papino. In inglese daddy. Puoi dire questa mattina, io conosco il Padre. No, io prima di essere nato di nuovo, io andavo in chiesa, Padre nostro che sei in cieli, sei molto lontano da me, no, Padre, cioè dicevo le parole con la bocca, ma per me Dio non era mio Padre, Dio per me era un Dio lontano, duro, difficile. Ma quando ho sperimentato la nuova nascita, potevo dire papà, e certamente non per meriti miei, unicamente per la grazia di Dio. Perché ero un orfano, spiritualmente. Al contrario di quello che dice il mondo, noi non siamo tutti nati figli di Dio. La Bibbia veramente dice che tutti noi siamo nati figli del diavolo, che siamo nemici di Dio, che eravamo morti nei falli e nei peccati, ma Dio, che è ricco in misericordia, ci ha perdonati per merito di suo figlio Gesù Cristo. E ora noi abbiamo una relazione con Dio Onnipotente. E non è Padre che sei lontano in cielo, ma Padre che sei dentro il mio cuore. E se lo Spirito, se tu non hai questa testimonianza, non sei nella fede. In versetto 16, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. In 1 Giovanni capitolo 5, versetto 11 e 12. E la testimonianza è questa, nella prima lettera di Giovanni, non nel Vangelo. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E molti pensano, devo cambiare religione, da essere cattolico devo diventare evangelico, protestante devo diventare questo, ortodosso devo diventare... No. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha niente. Anzi, la condanna di Dio giace sopra la sua testa. Quindi lo Spirito Santo dà testimonianza nei nostri cuori che noi siamo figli di Dio. Sempre in questa lettera di Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 29, un altro esame... Versetto 28 e 29, capitolo 2. Or dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che è giusto, sapete che chiunque pratica la giustizia è nato da Lui. Un po' più avanti, in capitolo 3, versetto 9 e 10, chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia, non è da Dio. Allora, qui nella Nuova Diodati non è una traduzione perfetta, perché chi di noi non commette peccato? Tutti noi pecchiamo. Ma il verbo qui, commettere il peccato, e continuamente vivere nel peccato. Anche perché in questa sette lettere Giovanni dice: fratelli, vi scrivo, se uno pecca, abbiamo un avvocato con il Padre, e se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Quindi noi credenti pecchiamo, ma noi non viviamo continuamente in peccato. Se tu vivi ancora in qualche peccato di continuo, è perché non sei nato di nuovo. Perché non hai la vita eterna. Perché chi è nato da Dio pratica la giustizia. Quindi come uno che non è credente pratica il peccato, noi che siamo figli di Dio pratichiamo la giustizia. Qualche volta possiamo peccare, ma non è il nostro stile di vita. Come anche un non credente qualche volta può fare una buona azione, ma non è il loro stile di vita. Il terzo esame si trova sempre qui in versetto 10 di 1 Giovanni 3, alla fine di questo versetto, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito al principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino che era maligno e uccise il proprio fratello e per il quale motivo lo uccise, perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Quindi un altro esame: io amo i fratelli in Cristo, perciò odio verso un fratello o una sorella. E di nuovo voglio che ognuno di noi facciamo un esame di noi stessi. Non ascoltare il messaggio questa mattina della parola di Dio e dire, mio marito dovrebbe essere qui questa mattina. Quell'altra sorella non c'è oggi, è proprio un messaggio per lei. No, è proprio un messaggio per me. Perché noi credenti di continuo dobbiamo esaminare. Sono nella fede? Il mio vivere è coerente col mio parlare? La vita che io vivo 2 ore la domenica insieme ai fratelli è la stessa vita che io vivo in fabbrica o a casa? E se non lo è, dobbiamo portare cambiamenti. Perché io sono convinto di questo, che noi siamo negli ultimi tempi e il giudizio comincerà nella casa di Dio. Dio sta purificando la sua chiesa. Dio sta rimuovendo quello che non va. E penso che anche noi dovremmo fare delle scelte, ognuno di noi. Signore, ok, è vero. Ci sono queste cose nella mia vita che non vanno. Io non sono coerente. Cambiami, Signore. Io voglio che la mia vita cambia. Voglio che io vivo quello che predico. E di nuovo, nessuno di noi è perfetto, possiamo tutti venire meno, ma il nostro stile di vita è farci guidare lo Spirito Santo di vivere una vita giusta. Perché se noi siamo un modo in chiesa e un modo altro, siamo come i farisei. Ricordate, Gesù diceva, questo popolo con le labbra mi adulano, ma il loro cuore è lontano da me. E poi tornando qui in 2 Corinzi 13, Paolo chiude con un ultimo esortazione e promessa, in versetto 11. Del resto, fratelli, rallegratevi. Siete contenti che la fede cristiana è una fede gioiosa? Sapete che noi possiamo divertire? Anzi, noi credenti, cioè, perché uno pensa, no, se io divento cristiano, se io comincio a seguire il Signore sulla parola, che barba, che noia la mia vita sarà. non è per niente così. La vera gioia, la vera allegria si trova solo in Gesù. Io provo pietà per quelli che non conoscono il Signore e loro pensano che in quella macchina, in quel vestito, in quel soldi o quella villa, loro otterranno la felicità, perché non è così. In alcune chiese, no? Si sembra che tutti hanno fatto il battesimo in succo di limone. No? Essere triste è uguale a essere santo. Ma noi dobbiamo gioire. No? Ieri stavamo lavorando in casa mia ieri mattina eravamo io, David e Edgney, e il giorno prima era il compleanno di Edgney. E David ha chiesto a Edgney: hai passato un buon compleanno? E lui ha detto: mamma mia, sono salvato, sto andando, ho il paradiso davanti, c'è una famiglia che mi ama, i fratelli che mi amo. Cosa altro potrei desiderare? Io sono felicissimo. È veramente una gioia conoscere Gesù. E se non sperimenti la gioia ogni giorno nel tuo cammino con Gesù è perché forse non sei nella fede. Rallegratevi, siate restaurati. E come il fratello Bill ci ha portato, io sono la vite e voi siete tralci. No, come possiamo trovare ristoro come credenti? Nella presenza del Signore, nella Sua parola. E tanti di noi, sono stanco, sono debole, è perché ti sei staccato dalla vite. Secondo me questa parola ristaurati ha un doppio senso. Anche in mezzo a noi ci sono rapporti, no? Magari qualcuno ha detto una cosa, qualcuno ha fatto una cosa, e tu magari dici, vabbè, quello è così. No, il Signore dice, no, vai a parlare con quella persona, perché c'è qualcosa lì. Magari non è un peccato grossolano, perché a volte no, noi pensiamo, no, ma non è adulterio, non ho rubato, non ho ammazzato nessuno. Però tante volte no, sono le piccole volpe che guastano. Sono piccole cose. C'era un fratello che io dovevo scrivere una lettera e lo Spirito Santo per 4-5 anni mi tartassava. Che io dovevo scriverlo e chiedevo perdono. Ma per una sciocchezza, vi dico, fratello, non è che chissà che cosa l'ho fatto. Cioè nel mio cuore l'avevo giudicato. Solo questo. Non è che l'ho sputato in faccia, l'ho dato un schiaffo, ma nel mio cuore l'avevo giudicato e per anni lo Spirito Santo, perché lui era in questo ministero della tenda, e poi io sono venuto in Italia e ci siamo separati, ma sapete che lo Spirito Santo, lui è duro. A meno con me è così. Per 4 anni, ma tu quando scriverai quella lettera? Poi alla fine il Signore ha mandato quel fratello a Montebelluna. E poi ho messo a posto anche quella cosa. Ma una piccolezza. Però sapete, Dio vuole una sposa pura. E quindi anche noi a Montebello, il Signore dice, restaurati, ripari quelle brecce, ripari quei rapporti in mezzo a voi, o magari nella tua famiglia. Siate consolati. Abbiate la stessa mente. Anche qui, noi non siamo Noi della Calvary Chapel abbiamo la nostra identità. Siamo diversi da alcune chiese, siamo diversi da altre chiese, ma a noi ci piace così. È importante che se tu ti consideri membro di questa comunità, di questo corpo che Dio ha formato a Montebellone, che tu sei d'accordo. Se non sei d'accordo, trovi un posto dove puoi stare d'accordo. Amen. A me non mi interessa avere tanti numeri, anche l'altro giorno, perché sai, con le vacanze, la chiesa è sempre mezzo vuoto, e vi dico, come pastore, a volte è un po' scoraggiante. Però anche ieri stavo pregando, e come il Signore mi ha portato in mente la storia di Gedeone. E il Signore mi disse: Craig, tu come pensi che, cioè, se tu ti scoraggi perché mancano 10 fratelli, o 20 fratelli, pensi di Gedeone che erano migliaia, e io li ridotto a 300. Beh, io mi sarei sparato in testa, no? Cioè, scherzo. Però il Signore nello stesso momento mi ha incoraggiato per dire, come credi, io magari vi ridurrò a Montebelluna, ma è perché io voglio fare una cosa ancora più grande. E io devo rimuovere quelle che non sono della stessa mente. Siate in pace. Quindi di nuovo, che possiamo entrare alla porta di questa comunità e dire: io sono tranquillo con ogni fratello e ogni sorella di questa comunità, e anche i fratelli delle altre comunità. E qui arriviamo alla promessa: e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi uni altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen.